Siamo sempre in pomeriggio di Maracanã su TMV Radio. Vi do un'altra novità dalla Francia. Ci sono tutte e tre, sono all'ascolto, così sentono Braglia, Ghisoni e Impallomeni. C'è un'indiscrezione dalla Francia, UEFA al lavoro sul nuovo torneo per club. Un altro torneo, capito? Cambia anche la Supercoppa. Secondo l'Equipe sarà coinvolta la vincitrice della Champions e gli altri tre top club, mentre in gara secca, io non ci sto a capire niente, si sfideranno le vincitrici di Europa e Conference League. Cioè fanno tutto un minestrone, capito, in Palomeni? Poi dopo esce la Supercoppa.
C'è in cantiere in fase ridere. Di studio anche la rimessa laterale con i piedi, 5 secondi per battere con
Ma io cambierei pure.
Sono abbastanza preparato sull'argomento, ragazzi. Se volete,
sì.
Vai al volo,
dici qualcosa, poi vi devo far sentire Graziani un po' di audio. Per tornare su due temi,
la rimessa laterale con i piedi,
Ma io mi aspetto pure il pallone ovale. Sarà un po', vai.
È un'idea FIFA mutuata poi dalla UEFA, non dico chiaramente con il passaggio di quale dirigente. Volevano riempire già allora la finestra della Coppa ex intercontinentale, no? Che è diventato il torneo mondiale per club, spostandolo nel periodo della Confederation, quindi togliendo quella, diciamo, finestra, mettendo dentro questa sorta di campionato mondiale per club, con un vantaggio economico e dal punto di vista della logistica importante. Cioè qual è la finalità? È far giocare top club in una location che chiaramente ti ospita, quindi un ritiro unico, evitando di andare a elemosinare soldi facendo tournée in Cina piuttosto che negli Emirati Arabi, piuttosto che altre parti. Quindi era un modo per capitalizzare al massimo un evento, dando poi con tutti i comfort del caso e la logistica chiaramente di evitare spostamenti, quindi dare una preparazione pre-campionato, pre-stagionale ai top club in un posto solo. Quindi è un'idea che stanno riproponendo.
No, infatti guarda, se ve la leggo al volo, poi ritorniamo un attimo sui nostri argomenti e i messaggi, perché sono veramente tanti oggi. Quindi vedi, la nazionale comunque scalda le opinioni. Sarebbe un quadrangolare che dovrebbe svolgersi intorno a metà agosto, periodo che fa freddo, quindi giochiamo a metà agosto negli Stati Uniti, e coinvolgere la vincitrice della precedente Champions League oltre ad altri tre top club. Cambierebbe inevitabilmente anche il format della Supercoppa, per la quale andrebbero a sfidarsi la vincitrice dell'Europa League e della Conference League. Cioè praticamente la Supercoppa prima era tra la vincitrice della Champions e dell'Europa League, che erano le due coppe più importanti, no? Giusto? Adesso invece la rigiriamo tu. Io non ci sto a capire più. Intanto ormai sono tutti campioni.
La rimessa laterale con i piedi tra due anni.
Quindi cominciamo a pensare che una grande squadra comunque possa anche arrivare in fondo in Conference, dove c'erano comunque altre buone squadre.
Ma per carità, adesso sono tutti campioni d'Europa. Una volta i campioni d'Europa erano quelli che vincevano la Champions, no?
Poi c'erano. È una formula, se ci pensi, rispetto a quello che ti ho detto io, un po' ripresentata, ma con la finalità di portare appunto negli Stati Uniti, dove ci dovrebbero essere comunque prossimamente dei mondiali, una formula che alla fine va bene in quella direzione.
Poi dici, perché la gente c'ha la nausea del calcio? Fa un'altra competizione, mettine un'altra, che se c'è pure, che ne so.
Ci saranno pure i pali laterali.
I pali laterali con i piedi. No, questa è una novità che ci ha detto.
La Federcalcio olandese, poi Paolo qui è uno specialista, già nei settori giovanili partirà da quest'anno la stagione.
Bene, vai via, facciamo tutte.
5 secondi c'hai, Marco.
5 secondi
capirei.
Però hanno tolto la mitropa.
Va bene, allora aspettate che arrivano un sacco di messaggi. Tra l'altro criticano chi difende Donnarumma in questo momento, allora. Ci arrivano critiche perché noi difendiamo Donnarumma, invece elogiano chi lo attacca, e però dicono anche: dai Simone, però dobbiamo dirlo, Donnarumma ci ha fatto vincere l'Europeo con le partite in primis decisive nei rigori semifinali e finali. Paolo da Milano. Allora vi faccio sentire al volo Graziani, intercettato da Lorenzo Marucci sulla Nazionale. Sentiamo che dice anche Ciccio Graziani all'evento PT Woman a Firenze, vai.
Senti, naturalmente parliamo di calcio e in particolare della Nazionale. Ieri una batosta clamorosa, pesante.
Batosta annunciata. Io quando ho visto la formazione, quei tre davanti, ho detto: ragazzi, con tutto il rispetto,
quando si va?
Politano, Raspadori e Gnonto, che poi Gnonto è un 2003, ci mancherebbe. Anche in prospettiva c'è ancora tanti margini di crescita, staremo a vedere. Però siamo in un momento di difficoltà numerico, perché tanti giocatori non ce l'abbiamo, infortunati e quant'altro, però anche quelli che abbiamo ieri, per esempio, che Acerbi, Locatelli, Pessina, Scamacca, ma non era logico farli giocare da subito.
Dai, no?
Invece fai giocare i giovani, li mandi un po' allo sbaraglio. Quindi è pericoloso.
Sei d'accordo con questa linea giovane?
Ma io sono d'accordo con la linea giovane, però è altrettanto vero che non li puoi buttare dentro in una realtà come quella di ieri sera. Non puoi mettere in campo. Ieri sera è una nazionale sperimentale quella lì, secondo me. Ripeto, tutte le attenuanti di questo mondo, però io vedere Locatelli in panchina, Pessina in panchina, Scamacca in panchina, ma fai giocare almeno questi quattro, falli giocare.
Simone, hai sentito? Cioè, almeno scegliere qualche punto di riferimento, no? Io capisco gli esperimenti, però mo non esageriamo.
Sì, sì, ma l'abbiamo già detto prima. È il discorso che abbiamo già fatto prima.
Tanto poi gli attaccanti insegnano, quindi cambia poco. Lui fa tutti questi movimenti, però lì davanti il gol non lo fanno. Cioè, questa è un'altra cosa incredibile.
I gol non li fanno, andrebbe fatto, come giustamente hai detto prima, e hai detto anche tu Marco, andrebbe fatta la domanda a Mancini, però in parte ha risposto già Paolo, ha risposto Paolo in merito a quello che, cioè, ormai nel gioco di Mancini l'attaccante non è quello che dovrebbe essere, cioè il finalizzatore, è il partecipante a una manovra collettiva che può portare lui, e non solo lui, anche i centrocampisti a dover concludere. Il problema è che poi dopo tra i gol non arrivano né dagli uni né dagli altri.
Marco, posso fare una domanda io ai due giocatori?
Vai Paolo.
Con un aneddoto, no? Finale, sì. Mi pare 2019, 2018, finale Under 19, Italia-Francia, loro Mbappé, giocatori Augustin, 90 presenze di Ghana, noi in campo Barella, Locatelli, adesso non so chi altro, in Serie A che avevano 6 presenze in totale, e stiamo parlando di luglio. Ci danno 4-0 e la partita non la vediamo nemmeno. Parli un po' dopo con qualcuno di loro e viene fuori la voglia di dire quello che dicevo proprio in apertura: 4 schiaffi che ci hanno fatto male, perché ci hanno umiliato, ci hanno fatto capire la differenza che c'è tra il movimento francese e noi. Però poi quando andiamo in campo e ci abbiamo la seconda chance, ed è stato il mondiale Under 20 nei quarti di finale, Barella, Locatelli, Pessina, abbiamo vinto 2-1, un po' per la capacità di recupero, un po' perché sono aumentate le presenze, un po' perché, ma non è che magari quando pigli queste sberle poi da giocatore ti ricordi la scottatura, il taglio, e vai in campo e dai 140% in determinate partite? A me spiace che poi gli italiani in Germania ieri sera l'abbiamo vissuta veramente come un'onta, come un'umiliazione.
Però, sai quanti saluti a mano aperta gli fanno adesso a quelli che stanno lì?
No, ma una certa sensibilità. A chi non tocca non si ingrugna.
Ah no, a chi tocca non si ingrugna, questo è vero, però insomma.
Gli è capitato nel 2006 in casa.
No, per carità, No, questo è vero, quella rimane storica.
Però io ripeto, Simone, ti ringrazio per avermi richiamato Marco e non. Scusami, sto scherzando. Assolutamente. E Stefano, la domanda è: vi è mai capitato di prendere
degli schiaffoni che poi vi hanno fatto bene? In Pallomeni rispondi tu, parto da te, dai.
No, che poi quando rigiochi con la stessa squadra hai voglia di mangiargli il fegato e ci riesci?
Ma Paolo, il discorso è questo qua, bisogna vedere se c'è la possibilità di rifarti subito. Qui si va in vacanza a settembre, beato che
meno male che vanno in vacanza.
Sì, no, veramente meno male che erano finiti questa Nations League, li ha logorati. Ma detto questo, a settembre riprendi con l'Inghilterra in casa, e non lo so se poi la Germania la rincontrerai, quando la rincontrerai e se la rincontrerai, però certamente
e magari in un'altra competizione, te lo ricordi? Cioè, sì, Italia-Germania in qualsiasi torneo importante prima o poi ci arrivi.
No, per carità, può essere. Però
tu dici può essere
ieri, cioè, io, perché tu mi hai giustamente fatto un'osservazione che io accetto. Ma io non è che ho detto triste, ho utilizzato questo aggettivo, cioè, triste, perché vedere Kimmich giocare senza sudare e comandare 1-3, prendersi il centrocampo, è stata un'umiliazione più del 5-2 finale. Cioè, io ho visto una squadra completamente in balia di se stessa, poverini, non sapevano cosa fare, tranne qualche lampo in testa ai tempi. Abbiamo fatto bene in testa al primo tempo, in testa al secondo tempo, poi un disorientamento totale.
Allora dico, tutti questi cambiamenti, a che pro? Cioè, nel senso, io capisco, anzi, devo dire la verità, un aspetto positivo qual è? La capacità di Mancini di fare squadra, cioè questi qua cambiano 9 giocatori, lui cambia 9 giocatori, cambia delle Italie, e ritrovano un modo di stare insieme. Questa è una grande capacità. Però detto questo, poi dopo evapora questa capacità, cioè poi fa fatica a legare le empatie, le alchimie, cioè le coppie sugli esterni. Poi ieri ha cambiato, poi a 3 e poi a 4-3-3, cioè sempre 4-3-3. Vedi, noi abbiamo Immobile e Chiesa, vanno recuperati, secondo me.
Mi scrivono ciclo finito.
Io mi faccio questa domanda, scusami Paolo, se fossimo andati ai mondiali, ci sarebbe stata questo tourbillon?
Il tourbillon faceva.
Allora appunto, c'è il discorso, c'è stato questa divulgazione,
ma
questa è una furbata di Mancini,
ragazzi. Ma quale ciclo? Che ciclo?
Questa è una furbata di Mancini. Allora aspetta una braglia, risposta, poi qui arrivano un sacco di messaggi, ragazzi, dice pure prima gli Salle, mi sa che però non ci capiamo con Salle. Dice, i gol non li facevano nemmeno prima gli attaccanti. E certo, infatti bisognerebbe chiedere una spiegazione, perché ve la siete prese tutte con Immobile. Sal, tu sei un, io me lo ricordo, io mi ricordo tutti gli ascoltatori. Sal, tu hai fatto una campagna contro Immobile. Abbi il coraggio di dirlo, il problema era Immobile. Tu hai detto che se arrivavano Raspadori e Scamacca facevano uno sfracello di gol. Zero gol dopo che Immobile non ha più giocato 7 partite. Sal, io me lo ricordo, ti voglio bene, ma me lo ricordo. Braglia. Io mi ricordo tutto. C'ho una memoria ancora che mi regge.
Marco, un pizzico di verità c'è in quello che ha detto Paolo prima, intravedo, perché noi italiani, ma un po' per cultura, abbiamo vinto l'europeo perché non eravamo i favoriti, non eravamo la nazione che doveva vincere.
Noi non doveva vincere. Facciamo bene quando abbiamo gli scandali e non dobbiamo vincere.
Esatto. La compattezza della squadra l'abbiamo ritrovata proprio perché non eravamo i favoriti. Quando siamo stati i favoriti abbiamo ciccato completamente l'obiettivo. E adesso comunque io credo che però da parte di Mancini, e qui vengo un po' su Stefano, e sono d'accordo su Stefano, ci vuole equilibrio, perché la nazionale è la sintesi di quello che è il meglio del campionato italiano. E quindi, siccome comunque è anche un'immagine che tu dai nel confronto dell'opinione pubblica internazionale, io credo che gli esperimenti, sì, giusto, vadano fatti, ma vado anche tutelato, come diceva Graziani, va bene, il giovane non puoi buttarlo allo sbaraglio come sono stati buttati nella partita di ieri, magari inserirli in maniera graduale. Ok, hai la Nation League che conta poco da un punto di vista, ma è comunque una partita di nazionale, e quindi un pochino più di equilibrio secondo me avrebbe dovuto averlo.
Allora, aspetta, c'è un messaggio.
Marco,
prego.
Visto che è una critica a Mancini, giustamente va fatta, io non la faccio come giustamente stanno facendo Simone e Stefano dal punto di vista calcistico, la faccio dal punto di vista dell'esempio. In quel gruppo lì c'è un giocatore che io non avrei mai portato, e che è Luis Felipe, perché è uno che è stato convocato con l'Under 21 italiana, è stata fatta un'opera di mediazione importante, lo hanno convinto, il giorno dopo ha detto ah no, io ho scherzato, mi sento brasiliano, e ha lasciato il ritiro dell'Under 21, e adesso ce lo ritroviamo in Nazionale A. Io credo che un gruppo sano di giocatori che ci tengono alla maglia azzurra, questa cosa, non essendo Beckenbauer, tutto sommato
non la
sopportino benissimo.
Aggiungo, giocatore che ha espresso qualità migliori nella difesa a 3, quest'anno a 4 ha fatto male, quindi che ci azzecca nell'idea di Mancini. Io aggiungo questo perché poi il campo va comunque anche visto sotto questo punto di vista. Aspettate un attimo, c'è un messaggio su Donnarumma che vi faccio sentire. Guarda, oggi sono, ragazzi, io oggi non faccio in tempo a leggere tutto perché sono veramente uno dietro l'altro. Vai.
Silvio da Napoli. Credo che Donnarumma non sia non bravo con i piedi, ma neanche con le mani. Donnarumma non sa uscire, non copre i cross fino all'area piccola del portiere. Non è scattante, non è scoppiettante, concentrato fisicamente proprio, come il portiere del Milan, è flaccido.
È flaccido.
E poi è anche molto antipatico.
Molto antipatico. L'ha distrutto. I pallomeni, Braglia, che vi devo dire? Io mi rimetto a voi.
Ho commentato con una frase, la frase alla Pozzetto che ti pregherei di dire.
Sì, è vero, è vero. No, vabbè, che vi devo dire? Poi dicono che non c'ha, aggiungo anche che uno dice non c'ha personalità. Uno che fa l'esordio in Serie A, che età esordito? A 16 anni, quindi mi dovete
anni,
dire
16 anni, no, ancora 17 anni.
Se, allora, o è matto l'allenatore che lo fa esordire a quell'età, o forse se lo fa esordire ci ha visto delle qualità. Che dite?
Sì, ma anche Rivera nell'Alessandria è stato un caso.
Vabbè,
sì, sì, no. 15 anni.
Va bene, che vi devo dire?
No, dai, ma Marco, non si può. Cioè, va bene tutto, per amor del cielo, però non. L'esagerazione come l'equilibrio è, cioè, allora Donnarumma avrà questo atteggiamento che potrà piacere o non piacere. Io
sta antipatico, diciamo così, che potrebbe stare antipatico.
Rispetto l'idea di tutti, Marchi, perché rispetto l'idea di tutti, ma è un bene da tutelare, perché comunque
io pure, io
è,
ma sono
è il portiere,
sì, sì, sono d'accordo,
della nazionale,
sono d'accordo.
Il portiere della nazionale. Bravo. Poi che su questo ci siano tante cose che ha detto anche il radioascoltatore, sui quali mi trovo d'accordo da un punto di vista tecnico, sì, vero, ma non possiamo buttare al macero quello che è il portiere in divenire, può essere il portiere migliore al mondo, perché a mio modo di vedere, se dobbiamo criticare Donnarumma, e allora vabbè, io non faccio più il portiere, non dico più un cavolo sul portiere, non ti dico più nulla, perché Donnarumma comunque è al giorno d'oggi è il miglior portiere a livello di nazionale nostra, e forse uno dei migliori a livello internazionale, non sicuramente il migliore, perché prima di lui io ho sempre detto anche alla tua trasmissione che considero Neuer, Alisson e Courtois i tre migliori portieri.
No, ma su questo sono d'accordo, però in Italia è il numero uno, possiamo dirlo senza essere smentiti.
Sì, in Italia
è il numero uno. Allora, fermi un attimo, guardate, oggi sono scatenati, non mi basterà il tempo, c'è una domanda che vi fanno a tutte e tre, la prendiamo al volo, vai.
Ciao Marco, volevo chiederti una cosa. Secondo voi il fatto che i presidenti delle squadre medio-piccole facciano strapagare i giovani calciatori italiani in rampa di lancio e questo blocca il loro acquisto da parte delle grandi può essere uno dei problemi per cui non sbocciano più i campioni come una volta? Vi faccio un esempio. Belotti al Torino sembrava dovesse spaccare il mondo. Quando il Milan è andato per comprarlo, Cairo ha sparato altissimo. Da quel momento in poi, da quell'anno in poi, Belotti è andato in declino costante. Potrebbe essere anche questa una chiave di lettura sul fatto che non ci sono più grandi giocatori? Ciao a tutti.
Allora, mi rispondete velocemente, Ghisoni, parto da te.
Assolutamente sì. Abbiamo valori iper... diciamo celebrati, lo stesso Tonali quando è arrivato il primo anno al Milan con quei 40 milioni ha giocato un campionato giocato e non giocato, un anno dopo è un giocatore imprescindibile, però il punto di partenza è che non puoi pensare che Tonali il primo anno valga quella cifra e provare a venderlo con qualcuno che tra virgolette deve abboccare, quando magari trova per lo stesso periodo nel quale Tonali fa quel tipo di maturazione due o tre giocatori stranieri in una stagione che poi l'anno dopo rivende praticamente facendoci anche forse più profitto rispetto alla vendita del singolo Tonali.
Ok, quindi questo è un problema. In Palomeni confermi anche tu?
Sì.
Quindi dice questa valutazione può, queste situazioni poi possono portare a, diciamo, a far diminuire anche le prestazioni del calciatore successivamente, no? Quando viene impedito.
Marco, scusami brevemente, ma l'Empoli ti dà l'esempio che in un anno magari prende Aslani piuttosto che Ricci, piuttosto che vende l'anno dopo il campionato nel quale hanno fatto delle buone prestazioni a una cifra tale che supera l'acquisto papabile di un Tonali a 40 milioni. Tanto per farti una situazione concreta.
Mamma mia, oggi ragazzi veramente non riesco a stare dietro ai messaggi, vi ringrazio tutti naturalmente. Stefano, ero da te un attimo, però vi faccio sentire un passaggio perché volevo anche chiedervi una cosa prima di concludere, ce la facciamo in 4 minuti, ci giochiamo un minuto a testa. Sentite un attimo Graziani sempre su Zaniolo, perché io volevo chiedere una cosa su Zaniolo, che cosa deve fare o meno la Roma con questo giocatore. Sentite che dice Graziani.
Zaniolo, noi adesso dobbiamo capire, la Roma deve capire, o investo davvero su Zaniolo oppure lo metto sul mercato e provo a recuperare più soldi possibili per fare una squadra magari anche più competitiva, chi lo sa, Zaniolo non sappiamo ancora oggi se è carne o pesce. A volte ti fa delle partite strepitose, straordinarie, dici no, questa no. E a volte invece per altre due o tre partite si assenta o gioca un po' troppo per conto suo. Tant'è vero, non più tardi di qualche tempo fa lo stesso Mancini ha detto guarda, devi imparare un po' di più a giocare con la squadra. Sei molto, forse troppo individualista. Però la Roma deve capire, che facciamo? Diventa un punto fermo, diventa un giocatore indispensabile oppure no? Questo lo devono decidere loro.
Lo devono decidere loro, si potrebbe fare anche in chiave nazionale. Facciamo un giro su Zaniolo, un minuto a testa, parto da Impallomeni.
Ciccio ha detto giusto. Io non lo so, la situazione credo che sia economica. La Roma per venderlo deve fare almeno 50 milioni, credo. No? Sotto i 50 non scende. Quindi per Zaniolo si ha il contratto. Ha un contratto. Riparte il ritiro con la Roma e poi deciderà Mourinho. Quindi.
Ma tu vedi Mourinho è fiducioso in questo giocatore oppure vedi delle perplessità?
No. Mourinho fa Mourinho per il bene suo, per il bene della squadra, per il bene della Roma. L'ha messo in panchina per scelta tecnica, lo ha fatto giocare quando era giusto farlo giocare. Io credo che se Zaniolo capisce che può diventare un grande campione. Cioè dipende tutto da Zaniolo, non certo dalla Roma o dalla Juve che lo vuole, o Milan, eccetera eccetera. È un talento incredibile, una forza della natura, però ancora si deve collocare, si deve formare, si deve fare, ha detto bene Ciccio. E quindi poi sul ruolo non ti so dire, però è una risorsa,
È una risorsa
in più. Quindi la Roma, secondo me, se rimane alla Roma, lui ha un contratto.
Braglia,
miglior gestore di Zaniolo, a mio modo di vedere, può essere solo Mourinho. Se va in un'altra squadra, secondo me è un giocatore che può perdersi. Detto questo, la quantificazione, mi rivolgo magari anche a Paolo e a Stefano, cioè, ma può valere, è la stessa cosa che si faceva prima sulla quantificazione di un giocatore, ma può valere 50 milioni di Zaniolo? Stiamo esagerando troppo con le valutazioni dei giocatori. Bravo. Quando i giocatori non hanno ancora dimostrato nulla né a livello nazionale né a livello internazionale. Noi stiamo, dopo un campionato e mezzo, dopo 15 partite, giudichiamo già un ragazzo di 20, 22, 23 anni un campione. E qui è il grosso errore.
Simone, io sono d'accordo, però se il Sassuolo è arrivato undicesimo e la dirigenza legittimamente, per carità, non è in disputo, chiede 30 milioni cada uno per Frattesi, Scamacca, Berardi, Raspadori, voglio dire, se il mercato non è che lo facciamo noi, cioè ci sono delle cifre sbagliate o giuste, cioè, non facciamo una questione morale, il mercato è questo. Allora perché la Roma non deve chiedere 50 milioni per Zaniolo e il Sassuolo deve chiedere 50 milioni per Scamacca o Raspadori o 40?
No, però per me è follia, queste cifre sono folli, secondo me. Io li lascerei tutti lì dove stanno,
allora,
poi dici vanno a parametro zero.
È una follia. Holland è una follia, sì. Mappé.
No, vabbè, Holland lascia bene, Holland posso capire, no, perché fa una valanga di gol.
Io sono d'accordo con voi, ma io sono d'accordo con voi, però purtroppo le cifre sono queste.
Sì. Ghisoni, su Zaniolo e poi chiudiamo.
Scusami, Stefano, scusa un attimo, ma no, Holland ha già dimostrato di essere, di fare quello che
No, ma io ti sto facendo un discorso in generale, io sono d'accordo con te. Ma chi è che abbassa i prezzi? Nessuno.
Che abbassi i prezzi nessuno, perché hanno già speso tutto quello che avevano prima in precedenza della società. Ho capito, però se andiamo avanti di questo passo,
io la penso come te, Simone, non è che ti sto dicendo il contrario. Stefano, ma perché la Roma deve chiedere di meno se il Sassuolo chiede 40 milioni 50 milioni per Scamacca?
Sì, ma Stefano, andremo avanti a far fare tornei su tornei,
perché
è come la Superlega della Juve,
però non è che poi, voglio... ho capito, ma chi cambia per primo? Se tu non cambi per prima, non cambio neanche, cioè, voglio dire.
No, questo è vero, tanto ormai andiamo Ghisoni, e poi chiudo, che devo solo ritardo.
Aggiungo una valutazione che in Italia non facciamo, ma che all'estero fanno, perché la prima cosa che fanno, ti scannerizzano con due crociati già alle spalle a 22 anni, quindi con un indice di investimento sul giocatore su 5 anni che diventa un punto di domanda. Però queste sono cose che chiaramente non vorremmo nemmeno affrontare come argomenti. Io dico solo che nel 2009-2010, quando l'Inter vince il triplete, Mourinho ha lo stesso problema con tale Ibrahimovic Zlatan, che si presenta in ritiro chiaramente negli Stati Uniti e dice: io voglio andare al Barcellona. sembrava la fine del mondo, no, lì? Quindi probabilmente Mourinho adotterà la stessa tattica. È vero, ha vinto una finale, gol decisivo di Zaniolo, però credo che metta davanti l'atteggiamento e anche il fatto che tutte queste voci che escano, insomma, non escono su giocatori che hanno la Roma dentro. Non lo so, mi permetto di dire questo tipo di approccio non mi fa pensare a un prolungamento di Zaniolo a Roma, e aggiungo e chiudo, non gli fa nemmeno bene questo tipo di cosa. Secondo me lui dovrebbe veramente identificarsi in una società e comunque provare a ritrovare un filo del discorso che quella società comunque in qualche modo gli ha consentito di fare, perché da Di Francesco che ti fa esordire in Champions, poi quella è la tua maglia, fin quando ce l'hai addosso con un contratto devi pensare a quello. Poi tutte queste sirene 40, 50, 70 in questo momento secondo me sono la cosa peggiore che può capitare al ragazzo.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Ragazzi, è stata un'ora veramente piacevole, sono arrivati un'infinità di messaggi e mi dispiace anche che qualcuno rimane fuori, ma era impossibile rispondere a tutti, quindi ce li teniamo lì, tanto c'è chi è d'accordo con qualcuno, con qualcun altro, poi qualcuno dice mi sembra di risentire i discorsi fatti con Balotelli per Zaniolo, parzialmente Zaniolo è più forte di Scamacca, ma a numeri Scamacca ha fatto di più, insomma ci si divide sempre. Andrò contro il pensiero unico, ma la domanda a Donnarumma era esageratamente provocatoria, ad esempio c'è chi la pensa anche in questa maniera. Ragazzi, mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo per questa ora passata insieme a voi, Simone Braglia, Paolo Ghisoni e Stefano Impallomeni. A presto e un abbraccio grande.
Ciao Marco, ciao, ciao Paolo. Ciao, 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 ciao.
Break per noi, ci prendiamo una mini pausa e poi andiamo sull'argomento Juventus, Allegri, Inter, Dybala, insomma abbiamo ancora un lunghissimo pomeriggio, state con noi.